Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Martedì 16 giugno, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e ben ritrovati anche oggi a Liberi Dentro Eduradio, questo nostro spazio quasi quotidiano della mattina che parla al carcere Rocco D'Amato e alla cittadinanza su queste onde di Radio Città Fujiko. Come sapete bene, ogni martedì abbiamo sempre un cartellone un po' speciale perché il nostro primo appuntamento è con la didattica del carcere, il Centro per l'Istruzione degli Adulti di Bologna, e poi a seguire ci sono i ragazzi di Constitution On Air che proseguiranno la seconda parte dell'intervista iniziata martedì scorso e che trovate in podcast sul nostro sito a Franco Bonisoli, ex membro delle Brigate Rosse negli anni 70, che partecipò al rapimento Moro e che da anni è impegnato in percorsi di giustizia riparativa. La loro chiacchierata si è concentrata sulla sua esperienza dopo gli anni della lotta armata, dalla quale Bonisoli si è pubblicamente dissociato, fino alla scelta di intraprendere il cosiddetto dialogo impossibile tra autore di reato e vittima. Ma ora, come sempre, vi affido alle voci di Martina e Claudia per la didattica di italiano, con cui continuiamo questo suggestivo percorso sul mito e vedremo in particolare la storia di amore e psiche, protagonisti assoluti di questa favola senza tempo, di questa metafora dell'eterna lotta tra razionalità e istinto, tra cuore e cervello. Ma senza anticiparvi oltre, vi lascio alle loro voci. Buon ascolto! In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Buongiorno a tutti, specialmente agli alunni e alle alunne della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Oggi Martina ed io vogliamo raccontarvi un mito e cercare di capirlo un po'. Quello che vogliamo raccontarvi, quindi, si perde nella notte dei tempi. È una storia d'amore, di sfida, di perdita, di coraggio e di cambiamento. È la storia di un'anima che perde tutto quello che ha, ma superando molte prove riuscirà a tornare ad essere felice. Il mito di oggi è chiamato Amore Psiche, dal nome di due protagonisti di questo racconto. Amore, che trovate anche molto spesso con il nome di Eros, è un dio, il dio dell'amore, figlio di Afrodite, detta anche Venere, la dea della bellezza. Come abbiamo già detto, nei miti gli dei e le dee vivono per sempre, per l'eternità, non invecchiano mai. Abitano sul monte Olimpo, vicinissimi al cielo, e sono molto potenti. Psiche, invece, non è una dea. È mortale, vive sulla terra insieme agli umani. Psiche, che significa anima, è figlia di un re e di una regina, ed è così bella che gli umani la scambiano per Afrodite, la dea della bellezza. E Afrodite si arrabbia molto per questo, e pensa così di vendicarsi. Piena di rabbia, chiede a suo figlio, Amore, di colpire Psiche con una delle sue frecce, in modo che si innamori dell'uomo più brutto della terra. Amore obbedisce alla madre, ma quando sta per colpire Psiche, vede il suo viso e subito si innamora di lei. Allora decide di rapirla, la fa addormentare e la porta in una reggia splendida. Quando Psiche si sveglia, non vede nessuno. In quel posto davvero bellissimo, lei è sola. C'è una tavola piena di cibo e bevande in un salone molto lussuoso. Psiche mangia, poi si addormenta in una delle camere. Durante la notte la sveglia la voce di un uomo sconosciuto che le dice: Psiche, questa reggia è la tua nuova casa, se mi accetti come tuo marito. Io starò con te alla notte, ma al sorgere del sole io scomparirò. Tu non potrai mai vedere il mio viso, né sapere il mio nome. Ovviamente chi parla è Amore, che ha nascosto Psiche nella reggia per difenderla da Afrodite. Psiche acconsente, è contenta di non essere più sola e così comincia una vita davvero strana. Di giorno è isolata in questa abitazione meravigliosa. Di notte il suo sposo la raggiunge, ma lei non può vederlo. Il tempo passa e Psiche diventa molto triste, le mancano le sue sorelle e vuole con tutte le sue forze vedere in viso il suo amato marito. Una notte allora aspetta che amore si addormenti, poi accende una lampada d'olio, si avvicina al suo sposo, riesce a vederlo e riconosce il dio dell'amore, ma una goccia di olio bollente cade sulla spalla di amore, lui si sveglia. Si arrabbia molto per il tradimento di Psiche, prende il suo arco e le sue frecce e torna nell'Olimpo. Lei è davvero disperata per aver perso il suo amato, così comincia a vagare di città in città per cercarlo e prega Afrodite di aiutarla. La dea l'ascolta, la fa portare sull'Olimpo e le propone di superare alcune prove in cambio del suo aiuto. All'inizio Psiche deve dividere una montagna di semi diversi in tanti mucchietti simili e riesce a farlo perché viene aiutata dalle formiche. La seconda prova è raccogliere la lana d'oro di alcune pecore e una canna le dà il suggerimento giusto per raccogliere tutta la lana che le serve. La terza prova consiste nel raccogliere l'acqua di una sorgente e questa volta l'aiuto le arriva da un'aquila. Afrodite, arrabbiata per il coraggio e l'insistenza di Psiche, le dà un'ultima prova, andare nel regno dei morti dalla dea Persefone e farsi consegnare un po' della sua bellezza da mettere in un cofanetto, in una scatolina. Andare nel regno dei morti era un compito davvero difficile e pericoloso, ma una torre l'aiuta e Persefone le consegna un po' della sua bellezza. Psiche torna sulla terra, ma tutte le difficoltà che ha vissuto, le prove, le fatiche, hanno fatto sfiorire la sua bellezza. Allora apre il cofanetto per respirare un po' della bellezza di Persefone, ma esce una nuvola che la fa addormentare. Amore la vede dal cielo, così com'è. Si accorge di essere ancora innamorato di lei, decide di perdonarla. La prende tra le sue braccia e chiede aiuto a Zeus, il padre degli dei. Zeus, commosso da quel grande amore, trasforma Psiche in una dea. E da allora i due innamorati vivono insieme felici.
Buongiorno a tutti e a tutte, eccomi, sono Martina. Claudia ha letto per noi un mito molto bello e ricco di significati. Dico mito, ma potrei dire anche favola o fiaba, perché la storia, per come procede, cioè per come va avanti dall'inizio alla fine, ricorda molto le fiabe, che sono sicura tutti e tutte conosciamo e abbiamo ascoltato o letto qualche volta. Per esempio, qui succede una cosa che succede in molte fiabe. C'è un protagonista che si trova in una situazione di difficoltà, non per sua colpa o responsabilità, e deve superare delle prove per arrivare ad essere felice. Qui la protagonista della storia è una donna. Si chiama Psiche e il suo nome, come ci ha detto Claudia, significa anima. Psiche si trova in una situazione di difficoltà a causa, diciamo, di due cose molto positive in realtà, che di solito dovrebbero essere antidoti alla difficoltà, andare contro la difficoltà, risolverla: la bellezza e l'amore. Psiche è bellissima, è la più alta bellezza umana, tanto che per molti e molte è più bella dell'idea stessa della bellezza, ovvero di Afrodite, la dea della bellezza, quella che crea la bellezza, la mette sulla terra. Psiche è così bella che anche l'amore, cioè Eros, il dio dell'amore, si innamora di lei quando la vede. Bellezza umana e amore si innamorano. La bellezza umana però non è senza errore, senza sperimentazione, senza prove, altrimenti non è umana, è un'idea. Quando si cerca di fare la bellezza, di fare il bello, di fare del bello con se stessi e con gli altri, possiamo sbagliare, perché proviamo. Amore si innamora di questa bellezza qui, quella umana, quella degli errori e delle prove. La bellezza di Psiche è la bellezza dell'anima, poi, vi ricordate? Il nome Psiche significa proprio anima. Proprio perché è fatta di prove ed errori, è umana. Avere l'anima è proprio degli esseri umani, no? Questa bellezza è umana e profondissima. Psiche si innamora anche lei di amore. E amando possiamo dire che fa qualcosa presa dalla voglia di conoscere di più e meglio il suo amore. Vederlo in faccia, scoprire in una volta subito la sua identità, sapere una volta per tutte chi è, ma forse è troppo presto. E Eros, l'amore, aveva bisogno forse di tempi più lunghi per farsi conoscere. E Psiche poteva frenare, rallentare la sua voglia di conoscere l'amore. Un amore così diverso da quello provato fino a quel momento per la famiglia, le sorelle, gli amici, le amiche? Probabilmente no. Allora Psiche si mette in viaggio. Amore va via e ritorna sull'Olimpo tra gli dei e le idee. Non è più vicino a lei, non può più toccarlo e psiche affronta tre prove difficilissime, quasi impossibili. Le prove sono fatte da Afrodite, la bellezza, che promette di essere con lei, con Psiche, se supererà le prove. Psiche ce la fa, non da sola, ma con l'aiuto di altri e altre, di chi incontra nel suo cammino, fino addirittura a Persefone, guardiana del regno dei morti e dea della morte, ma anche dea della rinascita, del nascere di nuovo. Questa qui, quella di nascere di nuovo, è proprio la sensazione che prova Psiche quando supera le tre prove. Riesce e sopravvive anche all'incontro con la perdita e il dolore di conoscere il regno dei morti. Anzi, questo è ciò che le permette di raggiungere amore e di stare con lui. Ciò che le permette quindi di vivere l'amore pieno è proprio aver respirato la bellezza della rinascita, di aver provato, aver attraversato il dolore, la perdita ed essere sopravvissuta, più bella di prima. Ed è con la bellezza data da questa consapevolezza che Psiche raggiunge amore e possono vivere insieme senza nascondersi, ma conoscendosi. Questa storia è ricca di significati nascosti che ad un primo ascolto non vengono fuori subito. Ognuno di noi può prendere quello che gli risuona di più in base a quello che ha vissuto, al momento che sta attraversando, ai pensieri che ha. Il finale è positivo, è felice, è un finale d'amore. Dentro alla parola amore in questa storia ci sono tante altre parole che ci dicono che cos'è l'amore. Bellezza, bellezza umana, quindi errore, sbaglio, prova, conoscenza, tempo, anima, profondità, perdita, amore, rinascita e finalmente incontro, felicità. E per voi, a partire da questa storia, quali parole mettete dentro alla parola amore, in italiano e nelle vostre lingue? Se volete, speditele all'indirizzo della scuola, CPA di Bologna, Viale Vicini 19, 40 122 Bologna. Io e Claudia vi salutiamo e ci vediamo martedì prossimo. Buona settimana!
Rieccoci sulle note di Rino Gaetano, bentornati a Liberi Dentro. Oggi, come ogni martedì, andiamo avanti con il nostro programma di Constitution on Air, questo viaggio nel mondo delle costituzioni raccontate attraverso gli occhi dei detenuti, in cui ogni volta chiamiamo un ospite importante a discutere di questi temi con noi. Ma voglio subito lasciare la parola a Elena Nicoletti, una delle ragazze di Constitution on Air con cui è partito questo progetto, che ci racconterà un po' quale sarà il nostro ospite di oggi.
In questa puntata speciale di Constitution on Air abbiamo il piacere di avere con noi Franco Bonisoli, membro negli anni 70 delle Brigate Rosse e partecipe del rapimento Moro, che da anni è impegnato in percorsi di giustizia riparativa. La nostra chiacchierata di oggi si concentrerà sulla sua esperienza dopo gli anni della lotta armata, dalla quale si è pubblicamente dissociato, fino alla scelta di intraprendere il cosiddetto dialogo impossibile tra autore di reato e vittima. Buongiorno Franco.
Buongiorno a voi.
Le chiedo se secondo lei una giustizia riparativa possa essere anche un elemento di efficacia preventiva verso il resto, verso chi vede questo aspetto della giustizia, se secondo lei possa avere appunto una possibilità di cambiamento prima dei reati, quindi quasi una forza culturale.
Allora, c'è entrato un problema, secondo me, essenziale. che anch'io ho capito in questo percorso, che è questo percorso di giustizia riparativa. Ha proprio questo carattere preventivo, perché presuppone un modo diverso di concepire le relazioni. Noi siamo abituati al conflitto. Questa società dove viene in questi anni viene incentivato sempre di più dalle trasmissioni televisive ad essere sempre più concorrenti uni con gli altri e privilegia il calpestare l'altro per prevalere e non di capirlo. E quindi se tu calpesti una persona, l'altro se si ritira su cerca poi di calpestare te. Andiamo verso dove andiamo? Andiamo verso un mondo che è distruttivo, un mondo dove vediamo le guerre tutti i giorni in televisione, ormai non ci facciamo più caso. Secondo me la giustizia riparativa, adesso si potrà usare anche dei termini, partono proprio dal fatto di riconoscere l'altra persona e il suo valore e di richiedere di essere riconosciuti come tali. Questo è molto importante perché vale in qualsiasi momento della vita quotidiana, non c'è bisogno di arrivare al reato, vale proprio nelle relazioni. Mi aveva colpito, 2 anni fa incontrai Marta Cartabia, che era vicepresidente, attualmente la presidente della Corte Costituzionale, e mi disse che lei il libro dell'incontro l'aveva colpita enormemente perché mi ha detto: per me questo si applica dalla famiglia ai reati come i vostri, no? E mi disse che lei ha cambiato modo di rapportarsi nel suo campo di lavoro e nel rapporto con chi non la pensava come lei, lo sapeva, quindi no, nelle valutazioni aveva un approccio completamente, mi ha detto che è così, un approccio completamente diverso. Noi siamo abituati solo a giudicare, ma non affrontare, perché affrontare ci vuole anche coraggio, affrontare le altre persone. Quindi questo ci insegna ad avere quell'umiltà e quel coraggio di affrontare ciò che è diverso, le persone che sono diverse da noi, che non la pensano come noi, trovare un mondo di relazioni più ricco, e se tu trovi un mondo di relazioni più ricco eviti gli strappi, eviti quelli che diventano reati, e quindi è una funzione totalmente preventiva.
Allora, io volevo chiederle, prendere coscienza del male che facciamo a qualcuno o alla società è un atto coraggioso e spesso colui che, diciamo, si commette l'errore in sede di pentimento si ritrova a far fronte a quello che è appunto un grande dolore. Come si può riconvertire il dolore in positivo? Cosa si sente di consigliare ai nostri ascoltatori?
Se partiamo dal principio, una persona che ha fatto un errore, è commesso un errore nella società, io vorrei che dall'altra parte ci fosse chi è in grado di capire che se una persona commette un reato, dietro ci sono dei motivi e quindi magari c'è un errore nel meccanismo della società che non ha funzionato. Quindi non si tratta di fare questo per il peso dell'uno e aumentare il peso e distribuire i pesi così, no? Per così mal comune mezzo gaudio. Non è questo il discorso. Il problema è per andare proprio a fondo a risolvere i problemi. Perché se io commetto un reato, faccio un esempio, può essere, insomma, vado a rubare perché devo dare da mangiare, perché non riesco a trovare altre forme per dare da mangiare alla mia famiglia, no? È chiaro, sbaglio. No, perché non è quello il modo di risolvere un problema in una società, perché se tutti cominciamo a far così è finita. Però dall'altro vorrei che ci fosse chi capisca che se una persona si comporta in quel modo ha bisogno di essere aiutata prima di tutto, e non è con il reato, cioè con la pena, che io ti aiuto, con la punizione. È un lavoro complesso, perché prima di tutto io come società devo mettermi in discussione. Devo dimostrare onestà e devo avviare tutti quei percorsi che permettano a chi non è attualmente, non ha gli strumenti, anche gli strumenti intellettuali, emotivi, così, di riuscire ad acquisirli. È un percorso di educazione, ci educhiamo a vicenda. E quindi questo è fondamentale, ci vuole, come dico, ci vuole umiltà. Io parlo dal punto di vista di persona che è stata detenuta e quindi mi rivolgo più a questa parte forse, ma io dove ho trovato umiltà e onestà e sincerità dall'altra parte è stato quello che mi ha permesso di avvicinarmi al dialogo. Quindi questo, per esempio, quello che ha salvato la vita a me è stato questo cappellano del carcere di Nuoro, ma è stato chi ci ha riscoperto come uomini ed ha rischiato di suo senza voler niente in cambio, neanche il fatto che noi accettassimo le sue idee come prete. Una persona che ci ha chiamato fratelli l'ha fatto pubblicamente in un momento in cui non si dava, in cui noi eravamo sulle prime pagine dei giornali come i peggiori criminali, e ha avuto il coraggio di mettersi in gioco mentre noi stavamo facendo lo sciopero della fame, lui rifiutò di celebrare la messa perché disse: sei miei fratelli stanno morendo in carcere. E fece questa azione di rendere pubblica questa sua dichiarazione, che gli costò, insomma, un grande, poi molte critiche e via di questo passo, però gli procurò l'amicizia nostra e gli procurò poi la soddisfazione di aver avviato per diversi di noi, sì, noi parlo anche, eravamo anche, voi siete di Bologna, noi eravamo lì in quel carcere in sei che facevamo sopra della fame, eravamo in tre di Reggio Emilia, c'ero io, Alberto Franceschini e Roberto Ognibene, che erano tutti di Reggio Emilia, la forza di averci riportato alla vita, ma non solo alla vita perché non eravamo morti con lo sciopero della fame, insomma, ma alla vita, una nuova vita, e che ha portato poi al dialogo, ha portato tante cose e oggi, insomma, quello di cui ho parlato prima. E quindi c'è una grande onestà da parte della società e di chi ha questo approccio.
Volevo chiederle quali aspetti della sua personalità e del suo pensiero, soprattutto politico, ha dovuto e voluto cambiare e quanti ha tenuto con sé. Inoltre, che consiglio darebbe ai rivoluzionari di oggi per evitare che commettano i suoi stessi errori?
Distinguo sempre tra valori e ideologia. Allora, i miei valori che mi hanno spinto a fare la scelta della lotta armata, per me sono ancora quelli di oggi, perché i valori erano quelli di rifiutare le ingiustizie sociali, di rifiutare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di rifiutare di stare dalla parte dei più deboli. E per me questi sono i valori che rimangono tuttora. Quello che ho dovuto criticare, ho messo a dura critica, quindi come scelte poi conseguenti, è stato quello di pensare di raggiungere questi risultati di una società più giusta attraverso l'uso della violenza. Pertanto, violenza pertanto che fosse supportata da tanta teoria e tanta ideologia. Quindi, nonostante questo, io ho rifiuto completamente l'uso della violenza, non lo giustifico, perché dalla mia esperienza ho visto che violenza sembra una frase fatta, ma poi è la sostanza, che violenza chiama solo violenza, crea solo incomunicabilità, e dove non c'è comunicazione può succedere di tutto. E quindi la mia critica di fondo è proprio questa. Io non dico solo, come dicono altri miei compagni, che in fin dei conti oggi non ci sono più le condizioni storiche, no, per fare la lotta armata. Non è vero, perché le condizioni storiche ci sono oggi più di prima, secondo me, vedendo come va la società, se guardiamo bene. Ma io sono convinto che non c'erano ieri come non ci sono oggi, per me, per il mio modo di rapportarmi con le cose. Consigli non ne do. Consigli diventano, se non richiesti, diventano un atto di imposizione, subdola. Quindi non ne do, e so che consigli li può ascoltare solo chi ha voglia di chiederli. L'unica roba che posso dire è che è sempre bene pensarci quando sa ascoltare sempre la voce interiore. Io l'ho annullata per un sacco di tempo, perché i dubbi, quando mi sopraggiungevano nel periodo della lotta armata, li annullavo, perché era segno di debolezza. Se sei in un gruppo, in una banda, e non sei più convinto di quel che stai facendo, così diventa molto difficile uscirne, più difficile a volte uscire da certi giri che entrarci, perché poi ne va di te stesso, va dell'orgoglio che hai, del rapporto con gli altri, del fatto che ti senti un traditore, ti senti un debole, come sono tutte azioni che commettere altri, come genere, sono azioni, no, di coraggio, che presuppongono l'esternazione del coraggio, diventa questo. Però insomma, io ho visto che il vero coraggio l'ho tirato fuori quando ho avuto la forza di ascoltare la mia voce interiore e dargli retta.
Come è stato percepito il suo percorso dall'opinione pubblica, in generale dai cittadini, e cosa si sente di dire in merito, magari anche a chi non lo comprende o non lo condivide?
Allora, come la mia percezione, vabbè, dipende sempre dall'angolo quale che uno riesce ad avere. Io ho trovato delle grandi, grandi disponibilità, grandi attenzioni. E questo, faccio un esempio, cioè una cosa molto devo dire quasi inaspettata. Quando siamo usciti con quel libro dell'incontro nel 2015, eravamo molto timorosi, perché pensavamo che a livello sociale ci sarebbe stato un attacco duro, no? Anche da parte delle vittime nei nostri confronti, ma anche da parte di quelle vittime che avevano accettato il dialogo con noi. Ci aspettavamo una chiusura, un silenzio, addirittura molti attacchi. Paradossalmente è successo l'esatto contrario, inaspettato. Già alla presentazione del libro ci fu una sala strapiena con una coda interminabile fuori che finì sui giornali. Questa cosa, insomma, per noi fu un po' una sorpresa. E poi hanno cominciato a chiamarci a fare queste testimonianze, che poi io faccio testimoniare la mia esperienza, in un sacco di posti, nelle scuole, associazioni, parrocchie. Siamo stati anche dei centri di ricerca in Germania, in Palestina, Israele, parlare anche sia con i palestinesi che con gli israeliani, e stati in Salvador. Insomma, questo dialogo sulla giustizia riparativa, questa ricerca di uscire dagli scontri degli anni 70, ma anche quelli di capire come si possa applicare oggi nel concreto, e ho trovato questa grande attenzione. Ricordo una ragazza che scrisse: non si capisce perché in questa società in cui tutti vogliono che gli altri si tolgano la maschera, no? Tutti si tengono al loro, però, no? E quindi non c'è questa onestà nei confronti noi giovani, dice, cosa che voi invece, no, avete dimostrato con queste testimonianze, saper mettere a nudo, magari in una platea con 1000 persone, insomma, che non sai neanche chi siano, avere questa capacità. Quello che posso dire anche quando sono andato a fare degli incontri anche in carcere con dei detenuti, sia il carcere di Bergamo che il carcere di Opera, quello che ho visto, trovato anche nelle persone detenute, di avere questa disponibilità proprio a essere sinceri, essere se stessi. Non so, ti faccio un esempio: a San Vittore c'erano due preti, quando c'era uno nessuno andava a messa, quando c'era l'altro andavamo tutti a messa, perché lui ci parlava, faceva la messa, ma ci parlava spesso di cose molto concrete, ci raccontava gli episodi, del centro salesiano di Arese, che era questo carcere minorile preso in mano dai salesiani, e poi il suo comportamento di grande disponibilità nell'aiutarti nelle mille cose che potevi aver bisogno, e nel aiutarti a ragionare, no? A ragionare sul concreto, sul presente anche, sul che fare. E quindi io, che diciamo ormai paradossalmente vengo da una famiglia comunista mangiapreti, e adesso paradossalmente la grande maggioranza dei miei amici sono preti. Certo, una persona, cappellano, un prete, che dovrebbe essere un medico di anime, se ha una grande sua forza interiore, sicuramente la sa trasmettere attraverso dei comportamenti quotidiani, e questo è quello che apre delle porte nel cuore delle persone. Quello è fondamentale. Come ciò avvenga adesso diventa difficile fare esempi così, però è un qualcosa che si sente. Io quando conobbi Don Luigi Melesi, eravamo alla sezione speciale del carcere di San Vittore, ci chiesero se volevamo sentire la messa, erano lì per un processo. La messa, diciamo di sì, perché aprivano la porta blindata. Ho detto: così almeno vedo quello di fronte e chiacchiero con quello di fronte. A me la messa non mi fregava proprio niente. Poi vidi questo uomo con un tavolinetto, due guardie di fianco, che in centro a questo corridoio iniziò questo percorso a fare messa e cominciò a parlare dei sepolcri. E le sepolcri fece questo rapporto con le nostre celle. Ma la cosa che successe è che gli agenti che gli erano di fianco, ma erano tutti chiusi, chiusi col cancello, cioè apriva solo la porta blindata, però c'erano questi due agenti di fianco, con un tavolinetto, ha fatto l'altare, lui dietro l'altare, e questi cominciarono a guardarlo male, in modo minaccioso, no? Della serie: ma che cacchio sta dicendo questo? No? Erano sezioni di massima sicurezza. E lui, imperterrito, si accorgeva di questa ostilità che stava crescendo negli agenti, e continuò a parlare facendo il suo discorso. Io quello che percepì lì, la mia domanda fu: non ma che prete è questo? Fu: ma chi è quest'uomo? Perché vidi questa forza enorme che trasudava dal suo comportamento, tant'è che quando poi fece il giro cella per cella per salutare tutti, offrì la mano, io gli detti la mano volentieri, cosa che magari in precedenza non avrei fatto, avrei salutato con un gesto, grazie e via, no? E invece gli detti la mano perché vidi lui un uomo forte che si protendeva verso di noi, e questo sicuramente derivava dalla sua grande spiritualità.
E forse fu per gioco, o forse per amore,
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui a Liberi Dentro. Che gioco a carte e bevo vino.